Laser. Speciale archivi.
Dopo 5 anni e 8 mesi di guerra, è stato dato l'ordine di cessare il fuoco in Europa. Così scriveva il generale Guisan nel suo ordine del giorno dell'8 maggio 1945. Più tardi, congedandosi dal Parlamento e dal popolo svizzero, affermava la convinzione di aver dato tutto se stesso pur di conservare la libertà della patria.
Je n'ai fait que mon devoir, le devoir d'un soldat, veiller à la sécurité du pays durant ces 6 années de guerre mondiale, afin que celui-ci puisse vivre et travailler dans la paix. Cette tâche, l'union du peuple suisse, la confiance qu'il a bien voulu me témoigner, m'ont permis de la mener à bonne fin. Ma mission è terminée.
Per il cittadino soldato svizzero, per il soldato ticinese, la pace segna la fine di un lungo periodo passato in grigio verde, di sentinella lungo le frontiere, pronto a intervenire se la minaccia si fosse tramutata in tragica realtà.
Erano periodi estremamente duri. Quando voi pensate ad un giovane nella mia condizione, cioè non abituato a degli sforzi fisici, che doveva prendersi un carico di 40-45 kg per spostarsi da Bellinzona alla cima di Cugno con una marcia di 11 ore, è chiaro che ha dovuto chiedere a se stesso uno sforzo che normalmente nessuno pensa che un uomo sia capace di fare. E la lontananza dei nostri cari ha creato una certa comunione di spirito. Pensate che trascorrere 4-5 mesi lontani da casa su una capanna, non si potrebbe indubbiamente trascorrere tale periodo se non si è capaci di creare una vera comunità, una fraterna camerateria con gli altri soldati che condividono le medesime responsabilità.
Con la pace il mondo ha ancora la possibilità di rialzarsi, di incamminarsi sulla strada del bene.
Così ha annotato sul suo diario di servizio il sergente Didier Beffa. Per la popolazione l'annuncio diffuso dalle emittenti radiofoniche si tramutò in una frenetica esplosione di gioia che coinvolse tutti.
Gli avvenimenti di quei giorni naturalmente portavano a dire che la pace sarebbe venuta a momenti. Naturalmente appena arrivata la notizia in tipografia tutti esaltavano, tutti erano contenti, e più che in tipografia ancora la redazione del giornale si faceva in tre per poter avere le notizie più fresche, per poter avere le notizie più subitanee da poter portare al giornale. Dico che in tipografia il lavoro era impressionante in quei momenti, perché tutti volevano dire la sua, tutti volevano dire la notizia più bella, tutti volevano il carattere più grande per ogni redattore la propria notizia. E in tipografia si è fatto del tutto e del meglio per poter, insomma, anche portare alla popolazione, portare ai lettori la notizia, che veramente era spettacolare. Posso dire naturalmente che a Bellinzona a quel tempo c'era un giornalaio che appena saputa la notizia è corso subito in tipografia, anzi in tutti i momenti veniva a dire: ma l'avete fatto, non l'avete fatto, aspetto, ci sono i clienti che aspettano, che gridano e che vogliono questo giornale, che vogliono sapere di queste notizie, come è venuta la pace, dove è stata firmata. E difatti è stato fatto un bollettino straordinario che in quel momento è andato a ruba, e più tardi invece si è venuto fuori con un'edizione speciale del giornale verso il pomeriggio, che dava più ampi ragguagli e più ampie notizie. E naturalmente non era soltanto della nostra popolazione che era attesa a questo momento, ma ancor più dai profughi che erano qui venuti nel Ticino, e specialmente dalla vicina Italia, fra cui ce n'erano anche degli intellettuali che venivano al giornale a aiutare, a vedere e a dare la loro collaborazione.
Io ero già in licenza Ma ricordi dal viale, dalla stazione, insomma, sta immensa folla di gente contenta che tutto sia ritornato come si dice, non proprio la vita normale, ma che finalmente quello spettro che si aveva sempre in dos e su e giù, servizi e non servizio, era scomparsa. Difatti, viale stazione l'era imbandierato e la folla esultante, con la folla esultante, eravamo esultanti anche noi soldati che finalmente dicevamo il nostro servizio, malgrado che dovevamo continuarlo ancora. Però non c'era più quell'incubo dalla sacca, la famiglia, non sta su distante da diversi chilometri di distanza, la posta poteva arrivare, la posta non poteva arrivare, potevano arrivare buone notizie dalla famiglia, cattive notizie dalla famiglia, insomma era tutto un altro, come si dice, tutta un'altra roba.
In quel di lì vi stai un grande entusiasmo in tutta la gente che era lì naturalmente e che aveva un là pieno di gente e che mi loro udì il Signore stavolta il proprio mo salvà perché gana più che la poca se la continuava ad un vessi coinvolta anche noi.
Scriveva ancora sul suo diario il sergente Beffa.
Grande giornata l'odierna, ci giungono i messaggi degli artefici massimi della grande vittoria: Churchill, Stalin, Truman, De Gaulle. Nelle ubertose colline sottostanti, odi la voce della gratitudine che i popoli liberi indirizzano ai soldati che vissero o morirono per la causa santa della libertà. Laggiù si celebra la vittoria. Invece noi si sale, pesanti e stanchi nella serata afosa, verso i nostri posti di guardia. Odi distintamente le note dell'inno elvetico, cui fanno eco quelle dell'inno di Mameli. E poi canti, canti spiegati di folle plaudenti. I fuochi di gioia sui monti, fra le colline, razzi che solcano il cielo stellato. È un inno tutto questo, insomma, l'inno di tutti gli uomini liberi.
Il primo sentimento che naturale sgorgò dal mio animo è stato quello di un ringraziamento alla Divina Provvidenza che ci aveva preservati da tante pene che invece hanno colpito i popoli a noi vicini. E il secondo sentimento è stato quello che, malgrado avessimo donato al nostro paese gli anni migliori, quelli tra i 20 e i 25, eravamo nella certezza che tale offerta non era stata vana.
Alfin sorridente, bella, brilla la pace come una stella, passò l'uragano in pieno, ma il nostro cielo restò sereno. Ringrazieremo di cuore Dio del gran favore, torniamo tra i campi, innalziamo i canti nella tranquillità. Andre campi, innalziamo i canti nella tranquillità. Sono stanco del militare, alla mia casa voglio tornare, tornar dalla mia diletta che la m'aspetta al focolare. Torno dal mio desio, miei camerati addio, via il fucile, sacco e baionetta, non faccio più un soldato. Via il fucile, sacco e baionetta, non faccio più un soldato.
La gioia si tramuta in musica, in canto, come questo che abbiamo appena ascoltato di Vittorio Castelnuovo. Ora la gioia conferma che sempre, anche nei momenti più difficili, ognuno ha dato tutto se stesso.
Il 27 aprile, subito dopo l'oscuramento, a Pontechiasso giungeva infatti una colonna di militari tedeschi, potentemente armati e desiderosi di passare in Svizzera. erano stati preceduti da parecchi autocarri carichi di materiale bellico ed esplosivi. Nel contempo giungeva da Bologna una colonna di 22 furgoni con la Croce Rossa. Trasportavano 500 feriti gravi e grandi mutilati di guerra. Dopo brevi trattative poterono varcare la frontiera e proseguire con tutto il personale sanitario verso la Germania. Alle 23 giungono alla frontiera nuovi gruppi di tedeschi. Sono circa 400 i militi che cercano di passare sul nostro territorio. Il Consiglio federale ne ha però vietato l'internamento. La situazione si fa critica sulla mezzanotte. Oltre confine, infatti, ha inizio una lunga sparatoria. Il cielo è solcato da razzi. Si percepisce lo scoppio di bombe a mano. La nostra compagnia è pronta, sicura, armatissima, a pochi metri dai tedeschi. C'è chi ha preso posizione nelle solide case adiacenti che la popolazione sta evacuando. I cannoni anticarro di una batteria svizzero-tedesca sono appostati sulla strada e puntano direttamente sugli autocarri germanici incolonnati in direzione del nostro territorio. Se cercheranno di forzare il passo, salteranno in aria.
Ognuno era conscio di quello che era il proprio compito. L'ufficiale al proprio posto, il soldato al proprio posto. A onor del vero, io ho avuto degli ufficiali duri nel senso militare della parola. Basta pensare al defunto colonnello Regli, al colonnello brigadiere Pedrazzini, al colonnello brigadiere Galli, al capitano Tomà Mikkel, al colonnello Martinoni, che allora come maggiore comandava il battaglione Carabinieri 9. Erano uomini che sentivano profondamente il proprio dovere e che pretendevano da noi. E noi ci siamo abituati così a fare quanto giustamente si doveva fare in un momento in cui la nostra patria aveva anche grandemente bisogno della nostra collaborazione.
Il colonnello brigadiere Otto Pedrazzini, allora comandante della compagnia Granatieri 32, rivive quei momenti.
Il milite è stato messo alla prova in un momento delicato e impegnativo. Anche in questa occasione la truppa ha confermato in modo encomiabile assoluta disciplina e correttezza. Correttezza anche di fronte ai militi italiani e tedeschi che stavano ora di fronte, dopo aver sofferto per molti anni la tragedia di una guerra che stava finalmente per terminare. Correttezza naturalmente al chiaro patto che la nostra frontiera doveva essere rispettata. Personalmente sono molto grato agli ufficiali, sottufficiali e soldati della Compagnia Granatieri 32. E sono certo di interpretare il pensiero di tutti i comandanti ticinesi nell'esprimere la più viva riconoscenza ai militi che hanno prestato e concluso un lungo periodo di servizio attivo, rispondendo in modo altamente positivo alle necessità del Paese.
Quali erano i compiti attribuiti alle unità ticinesi?
Il compito comprendeva non solamente delle ragioni militari della difesa della frontiera, ma si trattava di difendere la popolazione di Chiasso. Popolazione di Chiasso che in caso di una sparatoria avrebbe potuto passare dei momenti molto difficili. Penso che non siano stati drammatici questi momenti perché in fondo nel nostro reggimento regnava la calma. Gli ordini erano chiari. La collaborazione con ufficiali, sottufficiali e militi delle guardie di confine era, posso dire, perfetta, non abbiamo avuto nessun malinteso e da allora abbiamo assolto il nostro compito senza vedere il momento drammatico, pur sapendo che un minimo errore da una parte o dall'altra avrebbe potuto provocare una sparatoria che non si sapeva poi come sarebbe andata a finire.
Lei esclude che le truppe tedesche avessero intenzione di penetrare, se necessario, con la forza nel nostro territorio?
Adesso lo posso escludere, però al momento, quando noi ci trovavamo sul posto, circolava la voce che i tedeschi non volevano dare le armi né ai partigiani né agli svizzeri. cioè volevano entrare anche perché qualcuno diceva era loro intenzione di uscire in un altro settore per continuare il combattimento. In questo momento noi eravamo pronti anche ad affrontare una simile decisione che era certamente un errore, però nei panni di questi ufficiali e soldati tedeschi noi non potevamo sapere cosa era la loro intenzione precisa. Più tardi ho saputo che loro erano già decisi a consegnare le armi, ma non ai partigiani.
Il particolare momento vissuto alla frontiera di Chiasso impose al comandante del reggimento ticinese, colonnello Mario Martinoni, la responsabilità di una grave decisione. I fatti di Chiasso, come oggi vengono ancora ricordati, ci sono narrati da Alfredo Bernardoni, allora aiutante di reggimento, che si recò con il colonnello Martinoni e con il capitano Regli a Como a parlamentare con il comandante della quinta divisione blindata americana.
L'istanza politica di Berna, che era contatto con il signor colonnello Martinoni, suggerì di inviare a prendere contatto con gli americani un ufficiale che parlasse inglese, chiedendo se il colonnello Martinoni disponesse di un ufficiale simile. E il colonnello Martinoni decise di inviare il suo aiutante e mi diede l'ordine di partire per Como e di prendere contatto con gli americani nell'intenzione di mettere a contatto queste truppe americane con i tedeschi che erano al cancello di Chiasso. Feci preparare la macchina con l'autista Forini e alla richiesta del signor colonnello Martinoni se avesse un desiderio, un bisogno qualsiasi, gli chiesi di farmi accompagnare dal capitano Regli. A un certo momento il mio comandante, nell'idea, penso io, che riteneva inadeguato che un capitano, che due capitani andassero a prendere un contatto importante con dei generali americani, comandanti di divisioni blindate, decise di partecipare anche lui a questa spedizione. E così partimmo insieme alla volta di Como. Non sapendo esattamente quale direzione prendere, andammo dapprima alla prefettura di Como, dove regnava il caos assoluto, una folla di gente che sbraitava in tutte le direzioni. E lì provammo la prima emozione. Proprio quando eravamo lì, arrivò un messo che scendeva dal lago, da Dongo, gridando a squarciagola: hanno ucciso Mussolini. E lì, insieme con tutti gli occupanti della prefettura, venimmo anche noi a conoscenza di questo fatto. Ci fu indicato che gli americani si erano installati allo stadio di Como. E allora ci indirizzammo lì allo stadio, che era completamente circondato da cavalli di Frisia. E io scesi dalla macchina e cercai di entrare attraverso questi cavalli di Frisia. L'unico passaggio pedonale che mi sembrava dover prendere era occupato da due sentinelle che mi sembravano dei soldati semplici, e a questi due esposi il compito che avevo ricevuto, esposi che ero l'aiutante del comandante delle truppe svizzere che guardava sul settore lì verso Como, e che il mio comandante avrebbe voluto prendere contatto con il comando di questa truppa americana. Devo dire che l'accoglienza fu piuttosto fredda da parte di questi due soldati, sicché dopo qualche momento ripetei tutto quello che avevo già detto una volta. Finalmente sembrarono credermi e uno dei due alzò il braccio destro mostrandomi sulla cucitura della blouse un sacco di stelle di gradi e dicendomi: il comandante della quinta blindata sono io. Questa è la seconda emozione. Dopodiché invitò me e il colonnello Martinoni, il capitano Regli, che furono nel frattempo presentati, a recarsi in un albergo lì sulla piazza prospiciente il lago a Como, e lì esponemmo il problema che ci occupava lì alla frontiera di Chiasso, e loro furono immediatamente d'accordo di secondarci. Diedero ordine a un comandante di distaccamento, un certo maggiore Dewitt, di seguirci e di prendere in consegna possibilmente questi tedeschi armati che si trovavano a Chiasso. E così fu. Immediatamente si partì e tornammo verso Chiasso, seguiti dal maggiore Dewitt con un distaccamento di 30-40 mezzi blindati. Sul Monte Olimpino gli americani si fermarono, il maggiore Dewitt scese con noi fino a Chiasso, lo mettemmo in contatto con l'ufficiale tedesco più alto in grado che lì si trovava, e gli americani furono lì categorici e i tedeschi si arresero senza condizioni.
I fatti di Ponte Chiasso e di Como in particolare non ci appaiono ancora, dopo 30 anni, del tutto chiari. La decisione del colonnello Martinoni o l'interpretazione data all'ordine ricevuto da Berna rappresentano un punto oscuro segnato da una certa perplessità, come risulta anche dal diario del sergente Beffa.
È scomparso il pericolo. I ticinesi vengono sostituiti da truppe della Svizzera interna. È questo un provvedimento che non possiamo criticare, nonostante il nostro doloroso risentimento. Il soldato ticinese, che nel corso di 6 lunghi anni di guerra non ha mai fatto comparsa sulle tristi liste dei traditori della patria, scopre però, con la sua fine sensibilità latina, se non addirittura un atto di sfiducia nei suoi riguardi, almeno una grave mancanza psicologica in chi ha dettato questi mutamenti.
Nei riguardi sempre dell'operato, in quell'occasione del colonnello Martinoni, rimane inequivocabile il giudizio dei suoi collaboratori diretti, come ci viene confermato dalle parole del colonnello brigadiere Pedrazzini.
Il comandante di reggimento, colonnello Martinoni, ha ricevuto un compito che ha eseguito con esito decisamente positivo. Egli ha condotto il suo reggimento con quello spirito combattivo che ha saputo inculcare in ogni occasione in tutti i suoi subordinati. Dal momento che il compito è stato eseguito con esito positivo, è evidente che noi tutti siamo stati entusiasti della decisione del colonnello Martinoni. È un apprezzamento che è stato pure messo particolarmente in rilievo dal comandante della brigata ticinese, colonnello Guglielmo Vegezzi, nel suo commento sulla fine della guerra alla frontiera ticinese. Posso aggiungere che quando un comandante riceve un compito, resta poi a lui decidere come. Il compito in ogni modo è stato eseguito. Il suo temperamento l'ha condotto ad andare a Como e non spettava sicuramente al comandante di compagnia giudicare se questa era una decisione saggia o meno.
A 30 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dallo scampato pericolo, in chi ha servito la patria in molti giorni di servizio attivo permane la convinzione che il soldato svizzero, il soldato ticinese, avrebbe accettato qualsiasi situazione, qualsiasi sacrificio, pur di difendere il proprio paese.
Io sono certo che noi ci saremmo battuti. Questa certezza è maturata anche durante questi anni, per cui io posso dirvi con tutta tranquillità che ancora oggi, malgrado abbia superato la 50ina, sarei ancora disposto di fare quanto ho fatto per il mio paese. E non lo dico per un senso di vanagloria, ma lo sento perché questo nostro paese è giusto che abbiamo ad amarlo, perché qui troviamo quelle istituzioni che tanto ci invidiano.
E 30 anni dopo rimane attuale nel suo valore morale il messaggio del generale Guisan contenuto nell'ordine del giorno dell'8 maggio 1945.
Bisogna che tu sappia, o soldato, e che non dimentichi che nel corso di questi 5 anni e 8 mesi il nostro paese fu a varie riprese gravemente minacciato. Verrà il tempo in cui si potrà dimostrare il come e il perché, e in cui si potrà meglio far sapere quanto contarono la nostra paziente preparazione, la nostra volontà di resistenza, la nostra vigilanza ed i nostri sacrifici. Importa, infine, che i frutti di questa esperienza e di questa prova non vadano perduti. Bisogna anzi che, se in un avvenire prossimo o lontano, il nostro esercito dovesse essere richiamato sotto le armi per difendere ancora la nostra indipendenza, gli uomini che hanno prestato servizio negli anni 1939-1945 si ritrovino, si riconoscano e si elevino. Ma questi uomini saranno degni della loro opera soltanto se non la rinnegano né nei loro atti né nei loro pensieri, e se trasmetteranno a coloro che seguiranno il loro valore, il loro senso del dovere e la loro fedeltà.